La scena è questa. Si vede il lunghissimo corridoio di una scuola superiore. Studentesse e studenti disposti lungo tutti e due i lati battono le mani e scandiscono un nome. È il nome del professore all'ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Lui passa in mezzo alle due ali di folla. Ha una camicia bianca, uno zainetto sulle spalle. È commosso. Batte le mani anche lui per ringraziarli. Poi sembra accelerare il passo verso quel portone da cui uscirà da una carriera durata 40 anni. Ha insegnato la filosofia a migliaia di studenti. Questi che lo salutano con un applauso infinito che si porterà nella testa per sempre sono solo gli ultimi. Ho guardato questo video per una decina di volte, emozionandomi ogni volta. E poi ho deciso di cercare il professore. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Il professore di filosofia si chiama Enzo Novara e la scuola è il liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino. Professore, che emozione ha provato?
È stato estremamente emozionante. Cioè ancora adesso, mentre ne parlo, devo dire, mi dà molta emozione. Mi hanno mandato poi i filmati, perché i ragazzi filmano, questo è bello. Devo dire che l'ho guardato centellinandolo. Non riesco ancora adesso, a distanza di qualche settimana, perché la cosa è accaduta da poco, non riesco a vederlo senza sentire, direi, la stessa emozione. E sono stati molto, come dire, anche delicati, perché ero in classe ancora, suonando il campanello dell'ultima ora, e dei ragazzi della mia classe, di una terza, ma anche altri ragazzi di un'altra terza che conoscevo, ed erano venuti e mi hanno detto professore o prof, probabilmente prof più che professore in quel caso, in modo molto più informale. È pronto? Sarà una domanda impegnativa. Quello è pronto mi ha lasciato davvero un pochino spiazzato. Mi sono detto, ma pronto che cosa? Pronto che cosa? Io stesso mi ero detto se ero pronto, no? Me l'ho chiesto tante volte prima. È stato un anno intero in cui mi sono chiesto se ero pronto. L'ultimo anno ci si prepara. Ci si prepara, io penso, in qualsiasi lavoro che poi è piaciuto, in qualsiasi lavoro in cui ci si è ritrovati quotidianamente. Dicevo di solito a colleghi o ad altri amici anche che mi dicevano, ma tu al mattino come ti senti? No? Perché qualcuno sente davvero il disagio di alzarsi, di svegliarsi, di prendere un mezzo, andare a lavorare. E io rispondevo, ma io francamente al mattino quando mi sveglio non ho nessuna sensazione negativa, anzi sono contento. Naturalmente questo è un privilegio, per cui non lo raccontavo neanche tanto in giro, perché naturalmente mi dicevano vabbè, ma o non mi si credeva, oppure scattava quella sorta di piccola invidia, dice vabbè, però tu che fortuna, eccetera eccetera.
Ma perché non si può essere felici ad essere un professore di liceo?
Ah, si può essere molto felici.
E a che cosa si preparava? Si preparava all'idea e l'ultimo anno, me lo devo godere.
Mi preparavo a questo. Mi preparavo al fatto che ogni cosa era fatta per l'ultima volta. E questo è da un lato può essere, no? Ha qualche cosa di molto filosofico questo, alla fine, no? Cioè il vivere il presente in modo assoluto, no? Come se dovesse durare per sempre in qualche modo. Quindi non fuggire, non andare da un'altra, non essere da un'altra parte, che invece è la modalità di esistenza che noi di solito, che ci cattura, anzi ci rapisce, ci porta via, no? Pensare già a quello che faremo fra 10 minuti, fra 20 minuti, fra un'ora, fra un giorno dopo. Essere lì, no? Che è un vecchio principio filosofico occidentale, orientale, che pratichiamo poco. Essere lì e vedere e sentire esattamente il momento in cui, perché ogni cosa doveva essere fatta gustandola nella sua essenza, diciamo così. E poi anche c'era un altro aspetto, cioè serbare poi il ricordo, cioè portarsi via qualcosa. Questo era l'altro, diciamo, aspetto. Quindi mi ero preparato in questo modo, ma non mi ero preparato al saluto dei ragazzi. Questa è stata un'altra cosa.
E quando è uscito nel corridoio?
Ah, beh, caspita. Per un attimo sono rimasto assolutamente, come dire, straniato da tutto. Ho detto, caspita, ma cosa sta succedendo? Che cosa diavolo sta succedendo? E poi sono partito. In quel momento poi non si... bisogna fare, bisogna agire, c'è l'azione, deve subentrare.
Ultimo giorno di lezione dopo quanti anni di insegnamento?
È una quarantina, non li ho calcolati perché non ho mai né calcolato gli anni che avevo alle spalle né quelli che mi sarebbero rimasti, se non gli ultimi due. Non ho mai pensato anche alla pensione, lo so che questo può creare anche una sorta di come dire, è hubris da un certo punto di vista, no? Avrebbero detto i greci, una sorta di presunzione, di non pensare che le cose abbiano poi un termine, una fine. E quindi non saprei dire, ma una quarantina di sicuro, una quarantina d'anni. Felici, si può essere felici insegnando? Mi chiedeva, sì, si può essere assolutamente felici.
È la seconda volta che esce dal liceo d'Azeglio di Torino.
Sì, è vero. Questa è una bella domanda, perché non ci avevo pensato. Avevo pensato, quando sono tornato d'Azeglio, da ex d'Azeglino, facendo una specie di viaggio, no? Nel frattempo, perché questi 40 anni sono stati un viaggio anche in altre scuole, quindi altre esperienze, altri contesti, belli, anche difficili qualche volta. La scuola è anche un mondo difficile, molto difficile. Però anche un mondo meraviglioso, una sorta di dimensione terza fra l'immaginazione e la realtà, una dimensione in cui, no, di passaggio per i ragazzi, e quindi anche come insegnante la vivi questa dimensione di passaggio. Il secondo rientro era già stato preceduto dal fatto che io avevo avuto la possibilità di tornare al D'Azeglio per dei corsi di formazione, mi pare. Ed era stata un'impressione interessante. Perché quando c'ero stato da studente, la scuola mi sembrava molto grande, proprio spazialmente. Mi sembrava un edificio immenso, con soffitti altissimi, con corridoi molto ampi. Quando ci sono tornato, diciamo, ma forse una ventina d'anni dopo, mi è sembrato tutto molto più piccolo, molto più ridimensionato. E questo mi ha dato un po' il senso del fatto che la scuola è anche un luogo mitologico per molti aspetti, no?
La prima uscita dal D'Azeglio è della metà degli anni 70.
Sì, della metà degli anni 70.
Poi vai a studiare filosofia,
sì,
a Milano.
Vado a Milano e là ho trovato un ambiente, a metà degli anni 70 erano molto, come dire, turbolenti. Anni di grandissimi conflitti. Ecco, il conflitto era quotidiano. Siamo cresciuti, dico noi, la mia generazione, e a Milano in particolare, e nella statale direi in particolare, con l'idea che il conflitto sia connaturato alle cose e che possa anche degenerare. Cioè il fatto che degenerasse era all'ordine del giorno in quegli anni. Ci siamo forse anche abituati a un tasso di conflittualità, di aggressività molto, che abbiamo dovuto gestire. Ecco, abbiamo dovuto gestire. Però dentro quella conflittualità c'era anche molta vita. Le cose vanno sempre insieme, gli opposti, no? Come dice il buon vecchio Eraclito, si tengono, no? Non c'è una cosa senza l'altra. Lo si vede anche a scuola, quando si dice di una classe che è una classe vivace. È una classe vivace, vuol dire che è una classe che ne ho avute molte, mi piacciono le classi vivaci, mi sono sempre piaciute. Sono classi che naturalmente esprimono la loro vivacità in tutti i sensi. Rispondono, obiettano, fai una lezione e loro sono dentro la lezione, sviluppi un argomento e ti fanno delle obiezioni o ti chiedono degli approfondimenti, contestano anche magari in modo molto, per carità, civile, ma contestano nella sostanza magari quello che tu stai esponendo, il pensiero di un filosofo. E questo è bello, e questo è grandioso, cioè questa è la vita. Anche in quegli anni erano così. Lì forse, ecco, è stata una grande palestra, perché laddove c'era conflitto e vivacità c'erano anche però grandi maestri. che non erano solo dei bravi docenti che ti insegnavano Kant, Hegel, ma ti insegnavano qualcosa di più. Erano la filosofia. Cioè, loro stessi incarnavano un pensiero. E poi si arrabbiavano, e poi erano pieni di passione, polemizzavano anche. Però era questo, e ti insegnavano a pensare. Ti insegnavano a pensare.
Faccio un conto a spanne. In 40 anni avrà incontrato alcune migliaia di studenti.
Sì, sì, sì.
Forse
sì.
Un centinaio l'anno.
Sì.
E quindi siamo a 4.000. Sono cambiati le ragazze e i ragazzi o sono sempre gli stessi?
Ah, che bella domanda. Me la sono posta anch'io tante volte. Il mondo è cambiato, i contesti sono cambiati. Sono cambiati gli adulti, soprattutto, sono molto cambiati. Certo, anche i ragazzi sono cambiati, ma sono cambiati perché, come dico, i contesti sono diversi, gli strumenti che hanno a disposizione sono diversi. Però io sono convinto di una cosa che può essere contestabilissima, per carità. Credo che alcune cose di fondo siano sempre le stesse.
Quali sono le cose sempre uguali?
Sono quelle che, se fai uno sforzo di memoria su di te, ritrovi anche in te come eri quando avevi la loro età. Innanzitutto i ragazzi hanno, come dire, una grande passione per le idee. Questa passione per le idee sì, deve essere tirata fuori, deve essere, come dire, devi saperla portare alla luce. Se tocchi le corde giuste, se fai calare le idee dentro le loro vite, a volte anche in modo un po' provocatorio, cioè non è che devi stare a lisciare il pelo sempre, devi anche suscitare dei problemi, no? Dei dilemmi. Tu immediatamente percepisci che le coscienze si svegliano, subito, lo vedi, ma lo vedi fisicamente. Questo io credo che sia perché i ragazzi, comunque a quell'età, almeno quelli che ho avuto io, sono adolescenti, quindi tra i 15 e i 18, 19/19, no? Sono nell'età più conflittuale e più produttiva che si possa immaginare. Sono conflittuali, continuano a esserlo, come eravamo ai miei tempi, come hanno bisogno di opporsi, hanno bisogno di differenziarsi rispetto a noi adulti.
Nei suoi anni di insegnamento, quali sono i dilemmi che hanno affascinato di più gli studenti? Se ce ne sono di ricorrenti?
L'etica è una cosa che ancora appassiona moltissimo. Il bene, ecco, il bene. Se si possa o meno individuare un bene universale, un'idea universale di bene, o assolutamente no. Se tutto sia in qualche modo relativo, relativo alle culture, relativo alle tradizioni, relativo alle formazioni personali, o addirittura relativo, come dice Gorgia, alle proprie pulsioni, ai propri interessi, ai propri bisogni, a quello che bolle dentro la pancia. Questa è una cosa che immediatamente cattura i ragazzi. Anzi, di solito scatta tra di loro, e io assisto, devo dire, a questo come spettatore, scatta tra di loro un dibattito che a volte è anche duro. E lì è un primo assaggio di quello che è il cuore poi della filosofia, cioè il dialogo, che non è una roba, su un termine così un po' provocatorio, buonista. Il dialogo non è per nulla buonista, no? Non è darsi delle pacche sulle spalle, per cui vabbè, oppure non so, qualche cosa del tipo, vabbè, tu la pensi così, io la penso cos'ha, e ci salutiamo e ognuno si tiene al suo. No, il dialogo è veramente qualche cosa di molto impegnativo, perché vuol dire stare ad ascoltare quello che l'altro dice. Se non sei d'accordo, formulare delle argomentazioni, sviluppare le tue argomentazioni, poi non aspettarti che l'altro ti obietti qualcos'altro e andare avanti, no? E questa roba qui scatta quando il tema etico è un tema che per loro, il tema politico dipende dalle generazioni. Quando io sono entrato nella scuola, allora negli anni 80, gli anni del grande riflusso, come si chiamavano, no? Come si diceva allora, i ragazzi erano poco interessati alla politica. Quelli sono stati anni in cui il tema politico non ha più preso, non ha avuto presa.
E invece oggi è tornata la politica?
Sì, è tornata la politica. è tornata la politica in un modo molto diverso da come era ai miei tempi. E dico anche per fortuna, per carità, perché non è... cioè qui non bisogna avere delle grandi nostalgie, eh? Noi abbiamo vissuto grandi speranze, proprio davvero l'idea di cambiare il mondo, che è anche questo un altro tratto tipico dei ragazzi, che c'è anche oggi. Cioè questa è un'altra di quelle cose che c'è, continua. I ragazzi hanno bisogno di idee anche che li orientino e che diano speranza. Questo è veramente importante per un ragazzo, la speranza.
Com'è il ritorno della politica oggi? Com'è? È diverso naturalmente da quello degli anni 70,
sì.
Ma com'è?
È un ritorno intanto in cui il conflitto è vissuto in modo diverso. Noi vivevamo anche di grandi intolleranze, cioè di durezze, di scarso ascolto, si direbbe oggi. Noi ragazzi oggi sono più abituati a confrontarsi, molto più abituati a confrontarsi. E questo è stato un passaggio non da poco. Prima, questo direi la cosa essenziale. Cioè i grandi sistemi per cui tu negli anni 70 saresti stato disposto a compiere azioni anche estreme, e si sono compiute azioni estreme. Qualcuno ha poi interpretato quell'estremo in modo radicale e disperato. Oggi no, questo per fortuna non c'è. E hanno i loro obiettivi, le speranze ci sono. Ecco, questo è molto bello, sono rinate speranze. E non è poco, perché sono stati anni, gli anni 80 e anche gli anni 90, mica tanto belli da questo punto di vista, anni in cui il progetto, l'orizzonte dei progetti spariva. Certo che i ragazzi vivono in una sorta di contraddizione oggi, cioè da un lato la politica la sentono come possibilità di progettare di nuovo qualche cosa. I temi sono quelli che sappiamo, cioè l'ambiente, il lavoro, la pace, no? Dall'altro avvertono anche però che il mondo degli adulti non dà loro grandi prospettive pratiche, concrete. Quindi c'è un po' questo salto. Io avverto che questo salto c'è in questa generazione. I ragazzi lo sanno che dovranno magari andare all'estero se hanno avuto delle capacità, no? I ragazzi sanno che potrebbe accadere che nonostante un titolo di studio come la laurea, che una volta era molto elevato, adesso forse molto meno, ma potrebbero non avere un lavoro che corrisponde agli anni di sacrifici universitari e così via, insomma, tutte quelle cose che sappiamo. Quindi c'è un po' una scollatura. Questo è quello che qualcuno ha chiamato lo scollamento tra le speranze e un'epoca di speranze e un'epoca di attese. L'attesa è cosa diversa, l'attesa è stare in sospensione, no? Non sai bene cosa ti capiterà, è un tempo molto più breve.
Una cosa che si nota sicuramente è un aumento delle ansie, delle paure. È dovuto a questo scollamento, a questi punti di domanda che ci sono sul futuro?
Sì, io penso che sia dovuto anche a questo. La mia generazione è anche un po' quella che, subito dopo, con più precarietà della mia, sapeva che i percorsi erano abbastanza ben predeterminati, cioè non c'è niente da fare. Potevamo anche permetterci il lusso talvolta di contestarli questi percorsi, eh? Diventava persino un lusso, però era tutto abbastanza predeterminato. I ragazzi oggi questo non lo possono più, su questo non possono mica più contare.
Cioè prima c'erano dei binari che si potevano seguire, sì. Oggi ognuno si deve creare un po' una pista sulla sabbia,
sì,
cercare
sì.
La propria strada.
Sì, e talvolta sulla sabbia. I rischi che ci sono anche nell'avere dei binari predeterminati, perché anche questo non era mica... Cioè non dobbiamo andare cadere nella mitizzazione del buon vecchio, no, dei buoni vecchi tempi, in cui, perché questo aveva anche dei costi, eh? Non dimentichiamoci anche che voleva dire anche meno margini di libertà per qualcuno,
certo,
di noi, eh?
I figli che dovevano fare i lavori dei padri.
Esattamente.
Oggi da questo punto di vista c'è molta più libertà di scelta.
Sì,
però la libertà è una cosa bellissima, può essere anche un tema di ansia, di difficoltà di gestione.
Sì, esattamente questo. La libertà, come dire, questa è un'altra grande questione, la libertà. La libertà non è sospensione sul nulla, no? A volte lo dico anche ai miei studenti, guardate che Perché c'è un modo molto astratto di pensare alla libertà, che è l'arbitrio, diciamo così. Il faccio quello che voglio e posso qualunque cosa. In realtà nessuno può fare qualunque cosa. Ci sono dei limiti per tutti. E i limiti sono anche però, devono anche però essere delle, come dire, delle occasioni, delle possibilità in senso positivo. E se la tua libertà non ha più nessun aggancio o ancoraggio da nessuna parte, che cos'è la tua libertà? Non è più nulla. E questo sì che può creare ansia. Poi beh, è chiaro che ci sono anche tante altre cose che creano ansia. L'ansia è in aumento. Questi ultimi anni hanno alzato il livello di ansia degli studenti. Per quello che abbiamo vissuto tutti. Anche la nostra ansia è cresciuta in questi anni, per la verità.
Come sono cambiati invece gli adulti, i genitori?
Gli adulti sono cambiati. C'è un modo di dire, c'era anche una vignetta che circolava qualche anno fa. La vignetta era composta da due scene. Nella prima scena l'insegnante seduto, la cattedra davanti, lo studente di fronte a lui e dietro lì i genitori che a testa bassa incassavano il colpo. Ed era la vecchia, no? Il vecchio modo di rapportarsi che i genitori avevano, ma lo ricordo, anche mio padre era così. Nella vignetta di cui stavo parlando, la situazione era rovesciata, e cioè c'erano i genitori che chiedevano conto all'insegnante dei rimproveri. Ora, è una semplificazione. Anche molto comoda, sia ben chiaro. E è una specie di piccola rivalsa, aveva avuto molto successo questa vignetta, infatti, una piccola rivalsa che gli insegnanti avevano. Però è vero che anche in questo c'è qualche elemento di verità. E cioè, spesso i genitori sono diventati molto più, come dire, hanno assunto una mentalità un po' contrattualistica.
Sì, io dico che sono diventati sindacalisti dei figli.
È questo. Un po'
disastro.
Un disastro. Non bisogna, cioè, allora, da un lato, non si deve, come dire, esprimere fede nei confronti di nulla che non valga la pena, naturalmente, di essere oggetto di fede. L'insegnante non è che deve essere oggetto di fede. Di fiducia forse sì, qualche volta. No, una volta che più o meno si è presa la misura di quell'insegnante, si è visto che sta dentro un range accettabile, come qualsiasi altro lavoratore, insomma. Sta dentro un range accettabile, forse bisognerebbe avere più fiducia del fatto che crea una relazione con lo studente, che non è la stessa relazione che hanno i genitori, peraltro.
Ma poi viene da dirmi una cosa, anche in caso di errori, il punto è che poi la vita non sarà tutta fatta così, sarà piena di errori, quindi se la scuola vuole essere anche una palestra, è anche una palestra di prendere le misure anche con le incomprensioni, con le ingiustizie.
Certo, ci sta. Come si suol dire, ci sta.
Se penso alle chat dei genitori, sono le chat su WhatsApp,
sì,
sono
sì,
una
sì.
Delle cose
sì, sì,
su sono... cui si potrà studiare questo tempo e le sue degenerazioni.
Sì, sì, sono piccoli laboratori che potrebbero essere davvero oggetto di interi team psicosocio e tutto quello che si vuole. Sono molto interessanti, molto interessanti.
Mia madre a malapena sapeva i nomi dei miei professori, ma non aveva mica idea. Ecco, diciamo che anche il registro elettronico, tutto questo, sono come, io li vedo un po' come dei braccialetti elettronici con cui vengono controllati i figli. Se uno non andava a scuola prima, mica c'era un alert sul telefono dei genitori, non controllavi i voti in tempo reale, le verifiche, tutto questo. Questo, secondo me, anche ha cambiato un po' tutto. La tecnologia che fa sì che tutto è come che questi studenti sono come in un acquario, continuamente guardati.
Sì, sono come in un acquario. Sono come in un acquario. È verissimo. Ma anch'io ho la stessa esperienza. Cioè, mio padre non sapeva dove io ero in giro. Mia madre mica sapeva dove ero durante la giornata in giro. Non avevamo ancora neanche i cellulari, lasciamo stare gli smartphone, eccetera, eccetera. Non avevamo niente. Per cui... eravamo molto più a rischio per certi aspetti, però imparavamo anche molto.
Infatti penso
imparavamo tantissimo.
Che il miglior regalo che i genitori possono fare ai figli è anche, come dire, non occuparsene troppo.
Non occuparsene troppo.
Che mi si capisca, non vuol dire fregarsene dei figli, ma
no.
Non stargli continuamente addosso,
sì,
lasciare
sì,
i
sì.
loro spazi, di imparare anche di sbagliare,
sì,
ma
sì,
di fare
sì,
i conti.
L'errore è fondamentale. Ecco, una cosa che si sopporta molto di meno, soprattutto nelle scuole che... nei licei, no? Le scuole che si autodefiniscono come scuole di livello, diciamo così, no? L'errore viene sempre meno accettato. Mentre invece è formativo, cioè Impari solo dagli errori, peraltro, no? Anche nella vita. Cioè, non è che impari quando le cose vanno tutte bene. Ti dai una bella pacca sulle spalle e procedi senza farti domande. Ma questo vale anche per noi adulti. Ecco, pensare che l'errore non è una sconfitta, questa è un'altra cosa, che forse dovremmo come insegnanti curare un po' di più. Cioè, se un ragazzo non sa fare una cosa, magari ne sa fare altre. Se non passi attraverso l'errore, non capisci cosa sai fare. Indicare al ragazzo, non dirgli, oh, caspita, hai sbagliato, se è una tragedia, no? Se è sconfitto. Ma anche i genitori molto spesso dicono questa cosa, o non sopportano questa cosa. E invece dire, vabbè, d'accordo, quella roba lì la sai fare al 50%, cos'è invece che potresti fare in altro modo? No? Sono tante le possibilità che l'esistenza dà. Impararlo presto aiuta anche poi nella vita.
In questi 4 decenni, qual è il filosofo amato più dai suoi studenti? Ce n'è uno ricorrente?
Naturalmente Nietzsche prende tantissimo. Nietzsche prende tantissimo. In tutte le letture possibili. Perché lì c'è vita. C'è molta vita. C'è pensiero, ma pensiero che si misura con la vita. Schopenhauer è un altro filosofo che ogni tanto riemerge con molta potenza, perché anche lì c'è filosofia e vita. Kant è un filosofo che viene molto apprezzato per i temi etici soprattutto, no? Anche politici. Hegel è difficile da insegnare, ma se lo si insegna in un certo modo qualcuno piace molto.
Un'ultima cosa, e la mattina dopo essere uscito da scuola?
E la mattina dopo bisogna fare le cose che si erano pensate nell'anno precedente, incominciare a farle quanto prima. Prima di tutto, mi sono preso un'ora di più di sonno, questo sì, perché mi mancava dal giorno prima, devo dire, assolutamente. Dopodiché mi sono detto bisogna organizzare la giornata in modo non ossessivo, ma dandole una forma. E quindi ho iniziato a fare le cose che avevo programmato di fare, insomma. Dato che facevo già delle cose anche al di fuori della scuola, che sono le pratiche filosofiche, cioè il portare la filosofia dentro la vita, insomma, delle persone, ho cominciato a fare quelle cose lì, insomma, sostanzialmente. E non solo, ma a fare anche continuare a fare quello che avevo fatto, cioè a leggere, a studiare, perché poi alla fine l'insegnante dovrebbe fare questo, insomma. Studiare e trasmettere quello che ha studiato, quindi continuare a fare quella roba in un altro modo, attraverso, come dicevo appunto, le pratiche filosofiche che si possono fare, si dovrebbero fare, portare la filosofia fuori dalla scuola, fuori dall'università, fuori dall'accademia, aiutare le persone a pensare le proprie vite, chiarire un po' attraverso la filosofia le proprie esistenze. Questo è quello che farò, cercherò di fare nei prossimi anni, insomma.
In bocca al lupo per la sua nuova vita professionale.
Grazie mille. Grazie.
Altre storie, un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonici di studio Riccardo Mazza e Luca Possi.